www.redigio.it e la storia continua. Da parte delle donne, il mercato delle mogli continua dalla puntata precedente. Il caro dote. La mobilità delle donne e dei loro beni, funzionale alle strategie matrimoniali e patrimoniali delle casate, è un temibile fattore di instabilità delle alleanze e una delle principali cause di conflitto delle famiglie, soprattutto nel momento in cui la precoce vedovanza femminile, frequente dato il notevole scarto di età tra gli sposi, rivela clamorosamente tutte le condizioni del sistema dotale e del patrilignaggio. Sono infatti gli stessi uomini che non esitano a riprendersi una figlia vedova, con la sua dote ma senza figli, per risposarla più presto, ad accusare dell'abbandono e della rovina dei suoi piccoli una nuora uscita di casa per i medesimi motivi. Eppure, padri e mariti non possono fare a meno della dote, che costituisce un potente indicatore del prestigio e dell'onore familiari, nonché uno strumento di acquisizione di status e di mobilità sociale. Anche per questo motivo, dal 300, le doti aumentano notevolmente, ma questo fenomeno inflazionistico impone dei correttivi se non si vuole intaccare più di tanto l'eredità dei figli maschi. All'ombra dei chiostri, e così, a partire dalla metà del 300, un numero sempre più cospicuo di ragazze finisce, intorno ai 18 anni, in convento, unica alternativa onorevole al matrimonio in una società che non concepisce di lasciare le donne sole senza tutela. Anche la monacazione richiede una dote, ma di un valore assai più modesto, fino a 10 volte inferiore a quello che costerebbe un bel matrimonio. A Firenze si contano 16 monasteri femminili nel 1368 e 26 nel 1415 e già 30 nel 1470. Ma la crescente domanda delle famiglie porterà ad altre fondazioni e le monache, che nel 1336 rappresentavano l'1,2% della popolazione cittadina, sono già il 6,7% nel 1427. A Firenze, come in numerose altre città, l'incremento delle monacazioni è particolarmente vistoso, a partire dal 1480, e si stima che nella Venezia di metà Cinquecento i tre quinti delle figlie del patriziato vivessero all'ombra dei chiostri. Quando la parentela è esplicitamente organizzata in modo bilaterale, cioè quando la linea paterna e la linea materna si pongono sullo stesso piano, la condizione delle figlie e delle mogli cambia notevolmente. In aree dell'Europa, molto distanti come la Sicilia e le Fiandre, le consuetudini che regolano il matrimonio e la successione attestano quell'altra cultura che valorizza la coppia coniugale e non la discendenza maschile dei padri come atomo costitutivo della parentela. La comunione dei beni. Dopo i Vespri e l'affermazione della corona aragonese, in Sicilia prende avvio la redazione delle consuetudini cittadine che attestano, ancora all'inizio del 300, l'ampia diffusione di un regime di comunione dei beni tripartita che coinvolge in ugual misura il marito, la moglie e i loro figli, di entrambi i sessi. Al momento del matrimonio, gli apporti dei coniugi confluiscono in un unico asse patrimoniale. Il nucleo domestico che si forma, ampliandosi successivamente con la nascita dei figli, diventa titolare della ricchezza familiare presente e futura. Agisce in modo collettivo nell'amministrazione dei beni e nell'attività contrattuale. In un sistema del genere, il matrimonio è un fattore di emancipazione. La coppia coniugale si svincola dall'autorità dei padri, insediandosi generalmente in una residenza indipendente. La moglie diventa parte integrante del nucleo familiare, esercita un'autorità sui figli, oltre a essere attivamente coinvolta nella solidarietà economica che unisce tutti i membri della casa. La successione egualitaria all'interno della famiglia non comporta alcuna discriminazione di genere e la quota delle figlie non è diversa né per la qualità né per la quantità da quella dei fratelli e soprattutto non è una donazione strettamente legata al matrimonio. Il matrimonio alla greca. Ovviamente il regime comunitario produce un modello familiare estraneo alla logica di continuità, di durata nel tempo, propria del patrilineaggio e ogni passaggio di generazione, infatti, determina inevitabilmente una frammentazione del patrimonio. Eppure, a eccezione dell'aristocrazia feudale, i ceti dirigenti come quelli popolari adottano il regime patrimoniale della comunità, che, va notato, non è obbligatorio, poiché esiste anche un altro tipo di consuetudine. Tuttavia, a partire dalla metà del 300, l'esigenza di protezione del patrimonio, o almeno dei beni più preziosi da un punto di vista economico e simbolico, porta progressivamente alcuni esponenti di una classe dirigente cittadina in formazione a superare il regime di comunione, derogando alle regole consuetudinarie. E per fare ciò occorre sposarsi in un altro modo, introducendo nei meccanismi di esclusione femminile il contratto di alla greca, con una dotazione della sposa, consente di non rendere più la moglie contitolare del patrimonio coniugale e di regolare, limitandolo, il flusso dei beni paterni in uscita con le figlie che si sposano. Ma si tratta di un processo lento e non lineare che svela comunque il nesso tra le aspirazioni dinastiche e l'esercizio del potere. Anche nelle città delle Fiandre e in diverse aree dell'Europa settentrionale, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, le antiche consuetudini che regolano spesso in senso comunitario le relazioni patrimoniali tra i coniugi e la successione egualitaria vengono sovvertite tramite una pratica contrattuale che toglie progressivamente diritti e poteri familiari alle donne, favorendo il lento ma inesorabile sviluppo della patrilinearità. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.